Nasrallah, la Casa Bianca, guerra ancora evitabile sul fatto che appunto non ci sia interesse da parte di nessuno degli attori in campo ad avere, diciamo, a scatenare una guerra totale, è abbastanza, insomma, acclarato, ma si gioca sempre su un filo molto molto sottile, soprattutto Israele, che produce, insomma, attacchi di questa portata come quello di ieri nel sud appunto del Libano e anche a Beirut. Ernesto Galli della Loggia ci delizia con il suo editoriale L'Occidente debole, la realtà che sfugge all'Europa nello scenario globale. Insomma, noi ce lo risparmiamo, ma per le più forti e i più forti di stomaco, insomma, lo trovate sulla prima del Corriere della Sera. E ancora si parla di violenza diffusa. Walter Veltroni ci dice il prezzo più alto che i ragazzini stanno pagando nell'indifferenza. Qui, insomma, analisi di Walter Veltroni che sarebbero, insomma, che non riteniamo, insomma, che sia così importante leggere, per usare un eufemismo. In taglio basso si parla delle Olimpiadi, in particolare dell'oro che le spadiste, la squadra femminile italiana di spada ha ottenuto nella giornata di ieri nella finale contro la Francia. E per quanto riguarda l'economia, industria giù, il turismo va, il PIL continua a crescere. Passiamo a Repubblica, che parla, diciamo, che si lamenta di un attacco di Meloni. Meloni attacca Repubblica, la premier da Pechino mette nel mirino la stampa non allineata, includendo Domani e Fatto Quotidiana, colpa loro se Bruxelles ci critica. Cioè, non so se ascoltatori e ascoltatrici hanno seguito la vicenda, che è veramente di livello molto basso. C'è stato, insomma, delle accuse da parte di Giorgia Meloni alla stampa, dicendo che è stata la stampa a travisare le sue parole nei confronti dell'Unione Europea, in particolare di Ursula von der Leyen, che i giornali fanno di tutto per minare il buon rapporto tra il governo italiano e la Commissione Europea. I giornali dal canto loro si lamentavano del fatto che loro erano stati a Pechino per 4 giorni e la premier li ha incontrati solo all'ultimo giorno. Insomma, un scambio di accuse reciproche di questo tenore, che francamente anche qui sono scarsamente interessanti. L'ex direttore dell'Economist Emmott, le sue accuse dimostrano la debolezza. Maurizio Molinari dice nell'editoriale se Giorgia si allontana dall'Europa. Foto di copertina dedicata anche qui alle fantastiche azzurre, come le definisce la Repubblica, sul trono di spade. Spalla di destra, la notizia di giornata per Repubblica è da relegare su un box laterale: raid israeliano ucciso a Beirut il numero 2 di Hezbollah, peraltro notizia che ancora non è stata confermata dall'organizzazione libanese, ma è stata diciamo affermata dall'esercito israeliano. Ancora Rosalba Castelletti parla di addio propaganda, il locale di Mosca che guardava ovest. Anche qui notizia che dire di scarso rilievo è dire poco. Passiamo alla stampa. Furia Israele, raid su Beirut, colpito il numero 2 di Hezbollah, responsabile del massacro al campo di calcio, pioggia di razzi sulla Galilea. Anche qui poi si danno per scontate tutta una serie di cose, che appunto che sia stata Hezbollah a produrre l'attacco nella regione drusa, quando anche qui non è che ci sono proprio delle certezze in merito. Pioggia di razzi sulla Galilea, la risposta di Netanyahu, l'ira di Mosca, ha violato il diritto internazionale. Gli Stati Uniti, che continuano a dire che non vogliono l'escalation, ma fanno fare di tutto a Israele, e così va, insomma, ormai da diversi mesi. Francesca Mannocchi fa un bel reportage se la terra dei cedri è ridotta in miseria. L'attacco annunciato e atteso alla fine è arrivato ieri pomeriggio. Israele ha attaccato, l'obiettivo era Fuad Shukr, un alto funzionario di Hezbollah, stretto consigliere di Hassan Nasrallah. Shukr non sarebbe rimasto vittima dell'attentato. Questo è quanto si scrive. Ovviamente poi Shukr non è rimasto vittima, ma ci sono stati diverse decine di morti civili, quelli che Israele definisce i danni collaterali. Spalla di destra c'è un'intervista a Schillaci, ministro della salute, che più avanti andremo a leggere. Più fondi per la sanità e assumere medici, lo dirò a Giorgetti. questa è l'idea fantastica di Schillaci per la finanziaria in materia di sanità. E ancora Marcello Sorgi, anche qui parla di quando delle dichiarazioni di Meloni, quella strana idea di Meloni sulla stampa, l'amicizia personale si sa in politica conta poco, insomma, beh, c'è tutta la questione relativa ancora alla Meloni, che è la stessa tirata fuori da Repubblica, e ci risparmiamo volentieri. Domenico Quirico sulla spalla di sinistra ci parla della guerra per procura manovrata dall'Iran, anche qui magari articolo che andremo a leggere dalle pagine interne. Passiamo al Messaggero: le bombe di Israele su Beirut, attacco mirato dopo la strage nel Golan, colpito il quartier generale di Hezbollah, abbiamo ucciso il vice di Nasrallah, i miliziani smentiscono e minacciano la Galilea. Anche qui ovviamente, diciamo, notizia che ha fatto scalpore ieri sui quotidiani un po' di tutto il mondo, ma la notizia di stanotte con l'uccisione di Sanieh chiaramente spazzerà via tutta questa attenzione sul Libano, e insomma siamo convinti che domani le notizie saranno di altro tenore. Foto di copertina anche qui dedicata alle spadiste nostrane oro alle Olimpiadi, sorelle d'Italia. La spalla di, cioè, o meglio, l'editoriale a firma di Ferdinando Adornato: quali sono i veri diritti violati? Si parla di questioni di allarme democratico, insomma, vabbè, anche qui fake news, cose che trite e ritrite che ci interessano poco. Mauro Evangelisti ci parla del Venezuela, parla di Venezuela nel caos, Maduro fa arrestare i suoi avversari, scontri e 6 morti. Ricordiamo che ci sono state le elezioni appunto in Venezuela nei giorni scorsi, che hanno riconfermato Nicolás Maduro alla guida del paese. Come spesso succede purtroppo a quelle latitudini, vengono contestate le elezioni come truccate, l'opposizione dà vita a manifestazioni di piazza che degenerano in scontri molto pesanti, ovviamente c'è tutto l'Occidente che sostiene queste manifestazioni di piazza, e Maduro, insomma, con pochi altri alleati, che prova a resistere e a in qualche modo legittimare il voto delle elezioni. Si parla anche dalle pagine dalla prima del Manifesto, del Messaggero, di industria: PIL continua la crescita moderata, la sfida alla deindustrializzazione, quarto segno positivo, meglio della Germania. Anche per il Messaggero è tutto, quindi passiamo al Fatto Quotidiano. Politica e affari, la maledizione del PD, Orlando via dal gruppo Spinelli, lui resto, la terra dei toti, Demmi in imbarazzo per l'ennesimo ex che si dà al business, con Ras di Genova agli arresti, Sansa fuori dal totismo. Questo sempre perché il Fatto fa le pulci, insomma, soprattutto giudiziarie, ai partiti e ai loro accoliti. In taglio alto: Israele bombarda Beirut Sud, ucciso il numero 2 di Hezbollah, i filo iraniani smentiscono e rispondono coi razzi. L'editoriale di Travaglio, neanche a dirlo, parla della questione tra stampa e Meloni, e ce lo risparmiamo più che volentieri. Spalla di sinistra, diversi box: Meloni attacca 3 quotidiani però confonde i report, ancora Jeffrey Sachs sulle elezioni, Trump o Harris conta poco, tutto già deciso negli Stati Uniti, e non ci sentiamo neanche dargli troppo torto. In effetti, alla procura di Roma i PM convocano Natoli, seconda indagine sul CSM, Istat sul secondo trimestre, Italia e zona euro crescono poco, la Germania praticamente zero. Passiamo quindi al Domani: l'editto cinese di Giorgia Meloni, prove di regime contro la stampa, dopo i report sulla libertà dei media in Italia, la Premier indica 3 giornali come portatori di interessi, sono le testate vittime degli attacchi di governo. La Federazione Nazionale della Stampa parla di liste di proscrizione e di metodo fascista, che sicuramente, insomma, nessuno lo nega, d'altronde la Meloni ha... diciamo, è di una parte politica molto precisa. Questi giornali, insomma, si indignano per le posizioni della Premier, che almeno da queste parti conosciamo molto molto bene. È anche difficile, insomma, dire che i giornali non siano importatori di interessi particolari. Sappiamo bene, insomma, i blocchi di potere a cui sono legate le testate nel nostro paese. Certo è, insomma, che la Meloni, in maniera anche poco furba, fa degli attacchi frontali che chiaramente poi prestano il fianco a vittimismi di vario genere. Probabilmente è anche una strategia per buttare fumo negli occhi e in qualche modo oscurare la grande immagine, che è quella di una premier in difficoltà che si è saputa muovere male dopo le elezioni europee, che di fatto a livello europeo pesa poco, e anche le trattative per il commissario della commissione, scusate il gioco di parole, sembrano essere in alto mare. Ancora la foto di copertina, la seconda foto di copertina del Domani è dedicata all'attentato a Beirut, la risposta di Netanyahu in Libano, colpito un edificio alla periferia della capitale, e Hezbollah minaccia di entrare in Galilea. L'editoriale di Emiliano Fittipaldi ci dice perché l'attacco a Domani è un pericolo che riguarda tutti, sulla libertà di stampa. Ovviamente il direttore del Domani fa il suo lavoro, in qualche modo difendendo il proprio giornale. La lezione di Renzi da non scordare sul referendum, scrive Gianfranco Pasquino. Si parla già di referendum sull'autonomia differenziata, d'altronde la raccolta firme sta andando a gonfie vele e con ogni probabilità verrà terminata entro poche settimane. Pasquino fa già un monito verso appunto questo appuntamento che definisce fondamentale. Passiamo quindi al manifesto, foto di copertina ovviamente per Beirut, il titolo è Fumo libanese, questo sempre divertente gioco di parole del manifesto. Israele bombarda Beirut e rivendica l'uccisione del numero 2 dell'ala militare di Hezbollah. Altre fonti smentiscono: Fuad Shukr è vivo, 3 morti e 85 feriti. La guerra è fuori controllo in Medio Oriente e sul baratro, e la città drusa di Maidal Shams implora: fermatevi. Tra l'altro, appunto, la notizia di oggi dell'uccisione di Sanieh va ancora a esasperare ancora di più questo scenario. Ormai Israele è completamente, diciamo, padrone della, cioè, o meglio, padrone della regione, cerca di fare come vuole, per larghi tratti ci riesce, ha anche grossa copertura internazionale o quantomeno tolleranza anche da parte degli altri attori della regione. Non scordiamo, insomma, che sono diversi mesi che si consuma un vero e proprio genocidio sotto gli occhi di tutti questi attori, Libano, Iran, ma anche Giordania, piuttosto che altri paesi arabi, Egitto, insomma, l'unica cosa sicura è che la testa dei palestinesi è sempre alla mercé di tutti. Ad ogni modo, insomma, c'è un'escalation evidente, bisognerà vedere poi cosa questa escalation produrrà, perché negli scorsi mesi ce ne sono state diverse. Ricordiamo, insomma, che anche a gennaio ci fu un attacco a Beirut molto pesante da parte dell'esercito israeliano, che sembrava segnare uno spartiacque all'interno del conflitto scoppiato a ottobre, ma alla fine poi non se ne fece più nulla. Stesso si dica per l'uccisione di alcuni ufficiali di alto profilo dei Pasdaran in Iran. Insomma, bisogna sempre un po' capire, perché all'interno di questa vicenda l'unica cosa sicura, come diciamo poco fa, è sempre il genocidio dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, e c'è poco altro, ecco. Quindi non darei per scontato nessuno scenario. Pasquale Porcello scrive: l'escalation in Libano trema, atto criminale. In taglio basso si parla di carceri, perché c'è stato un nuovo suicidio, siamo a 61, il decreto arriva in aula al Senato, la giudice Albano, serve subito un atto di clemenza. Insomma, sono settimane, ormai mesi, che si parla della questione carceri. Il governo, insomma, ha dimostrato più volte di non voler risolvere la questione in nessun modo, nonostante anche alcuni membri della maggioranza, soprattutto di Forza Italia, avessero spinto per cercare di approvare un decreto legge, una norma che in qualche modo svuotasse almeno parzialmente le carceri in completo stato di sovraffollamento, in condizioni veramente disumane di questo paese. Ciò non sta avvenendo, e il risultato sono 61 suicidi nei primi 7 mesi dell'anno. Purtroppo questo, diciamo, fa presagire un triste record che verrà raggiunto quest'anno, perché di solito in questo periodo a 61 non ci si è mai arrivati, o comunque poche volte. nel consueto bollettino di guerra delle carceri italiane, soprattutto dei suicidi che ogni anno purtroppo riportiamo anche e soprattutto da questi microfoni. In taglio basso, asilo politico, richiedenti in gabbia, secondo tentativo. Parliamo ancora di decreto flussi e di problemi enormi legati al, insomma, all'accesso ai documenti in questo paese. Il limite ignoto, Kiev rivendica l'attacco alla Wagner in Mali. L'intelligence ucraina ha confermato che l'attacco, che è costato la vita a decine di mercenari russi del Mali, è stato supportato dai servizi di Kiev. Sul Venezuela, il voto in Venezuela, proteste a Caracas, Maduro rischio golpe. Anche per il manifesto è tutto, possiamo andare all'Unità, che titola sulle carceri: amici garanti, non cadete nella provocazione di Nordio, 7 impegni da chiedere subito al ministro, scrive Franco Corleone, perché negli scorsi giorni diversi garanti per i diritti dei detenuti in diverse parti d'Italia hanno fatto appello a Nordio affinché faccia qualcosa per la situazione tragica delle carceri. Franco Corleone li invita a tenere il punto e a non farsi in qualche modo ingannare dalle strategie rabbonitorie di Nordio, che parla, insomma, di grandi proclami, ma poi all'atto pratico non produce nulla. Ancora taglio basso, articolo di Luca Casarini: non è la bestemmia che offende Dio, sono le bombe. Questo sulla guerra. Poi si parla di Ermini, ex capo del CSM al porto di Genova, stessa questione che viene trattata sul Fatto Quotidiano, insomma l'imbarazzo del Partito Democratico con i suoi ex membri che poi fanno carriera nel mondo dell'industria. Passiamo al Dubbio, il quotidiano delle Camere Penali Italiane: processiamolo subito, resa dei conti PM Toti, la Procura di Genova chiede il giudizio immediato per l'ex governatore, la difesa meglio così. Liguria verso l'autunno, incandescente delle urne, indagini e voto, ancora abuso d'ufficio, il reato moribondo contestato alla laica CSM. Avvenire titola dice che a Beirut c'è stato un raid mirato. Ora, quanto possa essere mirato un raid fatto a sud di un'area ampiamente urbanizzata che fa 3 morti e 80 feriti, senza peraltro con ogni probabilità colpire chi doveva colpire? Vorremmo capire Avvenire sulla base di quale notizia parla di raid mirato. Comunque, massima tensione nella regione, tutte le diplomazie al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Anche qui titolo che, alla luce di quanto avvenuto stanotte, difficilmente domani li vedremo sui giornali. Capiamo anche però durante la giornata di oggi come si svilupperanno le varie cancellerie e eventuali rappresaglie. Un rapido sguardo ai quotidiani di destra: il Giornale, Stampa scoppia il caso dossier, i quotidiani di sinistra attaccano il Giornale per aver scoperto il trucco dei report sull'informazione, l'autore della RAI insulta la Meloni. Anche qui ce lo risparmiamo volentieri tutta questa vicenda. Bugiardi eppure ridicoli, l'editoriale di Alessandro Sallusti, per chi fosse appassionato o appassionata. Oggi c'è veramente tanta carne al fuoco sulla libertà di stampa e sui attacchi anche con colpi bassi tra diversi quotidiani e tra alcuni quotidiani. Daniela Meloni. Ancora Libero parla di cialtronia di Macron: nella Senna fino al collo, Fiume Verde inquinato, saltano le prove per le gare, per ripulirlo sono stati spesi 1,4 miliardi, atleti furiosi, spunta pugile trans contro italiana. Questo è un titolo che diciamo che ci racconta la ignobile, vergognosa, non sappiamo neanche come definirla, campagna che i quotidiani di destra e anche alcune formazioni di destra hanno portato avanti sulle Olimpiadi contro le persone trans. Adesso si attacca una pugile trans che dovrebbe combattere contro una pugile italiana. È difficile, insomma, commentare affermazioni di questo genere, se non appunto che c'è uno squallidume e un abominio veramente di livelli altissimi. Ancora sulla Stampa, Libera: per alcuni è solo quella di sinistra, scrive Daniele Capezzone. Si parla anche di Ermini, assunto da Spinelli, che si incolla alla poltrona, crisi isterica del partito del Partito Democratico. Infine, per quanto riguarda i quotidiani italiani, Il Tempo, grandi Cassini a Mamma Rai, i veloni di Viale Mazzini, scontro sul post dell'autore Rai sollevato da Il Tempo, l'attacco a premier e figlia diventa un caso politico, Fratelli d'Italia disgustoso, Gasparri se lo faceva la destra, puntini. Non c'è niente di nuovo rispetto a quanto letto sulle altre testate, e quindi quando sono le 8 e 27 minuti primi e voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani esteri. I can keep you from the cold. Oh, my lady, let me keep you from the cold. She said thanks, but no thanks. So much more for me to see. She said she could not be happy with a simple man like me. I watched her walk out to the night and I prayed as better can be. I watched her walk out to the night and I prayed as better can be. I watched her walk out of my life and I prayed as better can be.
Spinning like a top. Hopeless day, watching my emotional barometer drop. Everything to lose, nothing but my freedom to gain. Waiting and watching run the high of the hurricane. Been seen in years. So strong coming on. Come bring a dawn. It's gonna be raining tears. Temperatures dropping. Only feel that humidity rise. Taste that salty water, babe. Slowly leaking from my eyes. Caught up in a cyclone of emotion that just won't let me go. How am I ever gonna get over you, darling? Well, I just don't know.
8:31, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa per andare a dare uno sguardo alle principali testate estere. Iniziamo dal Tehran Times perché, come detto, appunto c'è stata l'uccisione di Anieh di di Mahmoud Abbas Hanieh, leader, capo politico, uno dei capi politici di Hamas, che è stato ucciso appunto proprio a Teheran nella sua residenza in un attacco codardo e dai sviluppi pericolosi, come è stato definito da Abu Mazen, dal leader, dal presidente insomma dell'autorità nazionale palestinese. In realtà non si sa molto altro, le agenzie hanno battuto la notizia dopo che sia gli uffici stampa di Hamas che dei Pasdaran hanno comunicato appunto questa avvenuta uccisione. Non c'è stata ancora nessuna rivendicazione, ma è diciamo ovvio e scontato che la responsabilità è di Israele. Hamas ha già dichiarato insomma che la reazione sarà che la reazione a questo martirio sarà molto forte, che la resistenza non si ferma e che insomma questo attacco non fa altro in qualche modo che inasprire i toni. Peraltro appunto questo sempre nell'ottica del fatto che queste strategie insomma che vengono attuate non sono mai casuali. Peraltro c'è l'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, che continuano a premere per dei colloqui di pace, per dei possibili, o almeno formalmente a premere per dei colloqui di pace, per delle possibili soluzioni di de-escalation. Proprio a Roma nei giorni scorsi c'è stato l'ennesimo incontro tra le parti, se ne parla da mesi, sono mesi che si rincorrono dichiarazioni di questo genere. Puntualmente quando ci sono incontri di questo tipo Israele ci butta delle bombe sopra nel senso letterale del termine, quindi è successo ciclicamente, è risuccesso anche in questo caso con l'escalation in Libano e adesso l'uccisione di Hanieh. È chiaro che quando si parla insomma di mettersi seduti a un tavolo per la pace e si uccide il capo politico dell'altra fazione, oppure si produce un attacco con droni che fa centinaia di feriti e 3 morti civili nella capitale del Libano, è molto difficile immaginare insomma che ci sia una vera volontà di questo genere, o appunto bombardando scuole, facendo stragi di bambini come è stata fatta nella regione drusa, o anche come succede a Gaza da diversi mesi a questa parte. La verità è che Israele non ha nessuna intenzione, Netanyahu in primis, di finire di terminare questo genocidio, se non appunto con la fine del genocidio stesso, che in realtà sotto sotto Netanyahu sta anche cercando di aspettare le elezioni statunitensi di novembre, di tirare dritto fino a quella data, sperando insomma che ci sia un cambio della guardia alla guida della Casa Bianca, che non è più scontato come lo era sicuramente qualche settimana fa, e che arrivi Trump. Insomma, ci sono diverse questioni di contesto in questo assassinio di Ismail Hanieh, che comunque diciamo appunto è sicuramente una notizia di rilievo assoluto rispetto a quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania. Iniziamo proprio dalla Palestina, partiamo dai quotidiani israeliani, iniziamo dal Jerusalem Post, quotidiano più conservatore, che parla di IDF, l'esercito israeliano, che ha avuto come obiettivo un terrorista di primo piano a Beirut, che però appunto non si sa neanche se sia morto effettivamente o meno, ma Maidal Shams, capo di Hezbollah, che sarebbe responsabile delle morti a Maidal Shams. Foto di copertina dedicata a un'altra vittima di quelli che sarebbero stato appunto l'attentato nella regione drusa con i missili di Hezbollah, cosa che peraltro, ripeto di nuovo, non è accertata e non è appurata, per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere stato Israele. In taglio basso ci sono stati alcuni proteste ad alcune basi dell'IDF, dell'esercito israeliano, il Jerusalem Post parla di bilanciare giustizia e emozione in tempi di sconvolgimenti. Sicuramente diciamo in materia di politica interna c'è tensione in Israele e queste proteste anche fuori dalle basi militari ne sono dimostrazione, c'è scarsa tolleranza probabilmente anche di Netanyahu stesso. Non sappiamo effettivamente, perché è difficile misurare, quanto ci sia scarsa tolleranza di quello che sta avvenendo a Gaza e in Palestina, e soprattutto quanto questa scarsa tolleranza sia più figlia della volontà di liberare gli ostaggi che non effettivamente di rispettare il popolo palestinese e le sue legittime istanze. Questo probabilmente non lo sapremo mai, perché è difficilmente misurabile. Certo è che ci sono diversi segni di insofferenza, soprattutto nei confronti del governo, soprattutto nei confronti dell'esercito, soprattutto nei confronti di questa operazione che ormai va avanti da mesi, che non ha portato alla liberazione praticamente di nessun ostaggio, se non quei pochi che sono stati liberati tramite degli accordi con Hamas. Gli accordi, insomma, con la resistenza palestinese. Hamas continua a essere viva e vegeta, insomma. È chiaro che a livello militare l'operazione fa vacilla, insomma, e fa acqua da tutte le parti. Passiamo ad Arez, che titola Israele cerca di assassinare il numero 2 di Hezbollah in un raid a Beirut. Arez è più, diciamo, incerto sul fatto che effettivamente questo quadro di Hezbollah sia deceduto. La foto di copertina è dedicata a un palazzo collassato al sud di Beirut. Ancora in taglio basso un uomo ucciso da uno dei razzi sparati da Hezbollah in Galilea. Ancora a Khan Yunis le persone vorrebbero stare più volentieri in tenda che nelle loro case, e come dargli torto. Non c'è nient'altro, insomma, di interessante anche su Arez. Peraltro anche sulle sui siti delle testate israeliane non viene riportata la notizia dell'attentato di Ismail Haniyeh, se non la nuda e cruda, insomma, cronaca. Fondamentalmente vengono riprese i comunicati stampa delle testate di Al Jazeera e di altre testate. Cause I got them deep river blues. Well, my old gal, she's a good old pal. She looks like waterfowl when I get them deep river blues. And there ain't no one to cry for me, and the fish all go out on a spree when I get them deep river blues. Tell me, you know. Torniamo in voce. Abbiamo ricevuto una telefonata di un ascoltatore che ringraziamo, e vi ricordiamo che potete sempre chiamare qui la redazione allo 06 49 17 50. L'ascoltatore giustamente ci faceva notare una cosa che sui quotidiani italiani non ha trovato spazio, e anche su quelli stranieri, insomma, ne trova relativamente, cioè che questo raid di Israele in Libano è stato fatto in nome della strage che è accaduta appunto nel villaggio della comunità drusa. ma non solo la comunità drusa ha fatto un appello affinché non venga, diciamo, accostato il loro nome e il nome dei bambini uccisi a questo raid, perché appunto non, diciamo, non c'è nessuna volontà di questo tipo, ma soprattutto che quando Netanyahu nei giorni scorsi si è presentato lì sul posto per rendere omaggio e fare la solita, insomma, passerella di fronte alle salme dei bambini uccisi, lui ha incontrato il presidente della comunità drusa del luogo, eccetera, ma c'erano delle vibranti proteste da parte delle persone, dagli abitanti dei villaggi e delle comunità che lo contestavano, lo chiamavano, insomma, lo definivano fascista, e c'era l'esercito, insomma, che lo proteggeva, ma la gente era avvelenata contro Netanyahu e contro quella passerella schifosa che stava facendo. Questo un po' per restituire anche non solo, insomma, come i giornali italiani siano completamente asserviti a Israele, ma questo già lo sapevamo, ma anche diciamo, una volta di più, capire cosa sta accadendo e qual è il contesto in cui si opera, qual è anche la speculazione che Israele fa su quello che accade e quelle, diciamo, l'utilizzo che poi ne fa per i propri scopi. Anche su Arab News, il quotidiano delle monarchie arabe, si parla dell'attentato di Israele a sud di Beirut, due morti, in realtà sono tre, e centinaia di feriti dopo l'attacco al villaggio druso in Golan. La conta dei morti a Gaza riportata sull'Arab News ormai sfiora quota 40.000, siamo a 39.780. Insomma, questo è il conto impietoso di questo genocidio. Passiamo ai quotidiani statunitensi. Il New York Times dedica la foto di copertina alla vittoria del team statunitense di ginnastica con la medaglia d'oro. Simone Biles in primo piano. Sulla spalla di destra si parla di Israele che colpisce il Libano, puntando, diciamo, a vendicare l'attacco nel Golan. E ancora in taglio basso, foto, anche qui una foto sempre di copertina, che è dedicata alle proteste post elezioni in Venezuela. Ci sarebbero almeno 16 morti negli scontri che si sono sviluppati a seguito di quelle delle elezioni che l'opposizione definisce truccate, che qui, insomma, cercheremo da alcune pagine interne poi di approfondire il tema, perché, come diciamo prima, è un copione già visto e rivisto dopo le elezioni a quelle latitudini. Passiamo al Washington Post, che più o meno ricalca il New York Times. Foto di copertina dedicata alle ginnaste oro olimpico. Spalla di destra, Israele colpisce il Libano a sud di Beirut. E ancora, la politica estera sarebbe un test chiave per Kamala Harris in vista delle elezioni. Si riportano anche dei sondaggi secondo cui ormai i due candidati alle elezioni USA di novembre sarebbero ormai praticamente appaiati. E ancora, le proteste nel Venezuela di Maduro diventano fatali, ci sono diversi morti negli scontri di piazza dei giorni nella giornata di ieri. Andiamo velocemente ai quotidiani europei, sottolineando soprattutto quelli che parlano di Venezuela, perché in realtà poi per il resto non ci sono grandi notizie. Ovviamente quelli spagnoli, partendo dal Correo, che dedica la foto di copertina al Venezuela che arde, a Venezuela che brucia. Ci sarebbero almeno 10 morti e 100 arresti nella repressione delle proteste contro Maduro per la supposta frode elettorale, almeno il Correo ha la decenza di definirla come un'eventualità, al contrario di tanti giornali, soprattutto ovviamente quelli italiani, che danno i brogli praticamente per certi. E insomma, si dà grosso spazio alla questione. Stessa cosa su El Mundo e su ABC, sempre quotidiani spagnoli, che parlano, insomma, di frode, insomma, di colpe di Maduro, e riportano le dichiarazioni, insomma, di diversi esponenti dell'Occidente, soprattutto degli Stati Uniti, che definiscono le elezioni come truccate. Anche Libération, il quotidiano francese, parla di Venezuela, ma ovviamente da un'altra angolazione. Si parla di Venezuela, Maduro e i suoi amici sono soli. Reportage dal Venezuela: il presidente continua a rivendicare la vittoria, ma l'opposizione grida allo scandalo. I quartieri popolari scendono in massa per le strade. Il comportamento dell'esercito sarà decisivo. Una cosa che fa Liberation, a differenza degli altri quotidiani, è anche sottolineare che ci sono state, come spesso accade, anche manifestazioni di supporto a Maduro, manifestazioni di massa molto, insomma, ampie, di supporto a Maduro. Il clima è quello, insomma, da guerra civile. Vedremo anche nelle prossime ore cosa accadrà, e comunque più tardi approfondiremo il tema dalle pagine interne. 8:46, noi chiudiamo qui questa lunga parte dedicata alle prime pagine dei quotidiani italiani ed esteri. Breve stacco musicale e poi cominciamo con la lettura delle pagine interne.
Satisfied. Now we ain't never been good looking, but we are satisfied. Satisfied. We should have opened up a little whorehouse, honey. Get a little booty on the side.
You got me where you want me, baby, baby. Where do you want me?
87.9 di FM di Radio Onda Rossa, 8 e 51 minuti primi. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo da pochi minuti. Abbiamo letto le prime pagine dei quotidiani di oggi, sia italiani che esteri. Andiamo adesso a leggere le pagine interne dei quotidiani nostrani. Nel frattempo vi leggiamo alcune agenzie sulla notizia di giornata, che è l'uccisione del leader politico di Hamas Hanieh nella sua residenza a Teheran. L'Iran sta tenendo una riunione di emergenza al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale presso la residenza del leader supremo Ali Khamenei, un evento che accade solo in circostanze straordinarie. Insomma, un funzionario iraniano ha dichiarato che le agenzie di sicurezza della Repubblica Islamica stanno decidendo la strategia di risposta all'assassinio di Hanieh. Nel frattempo arrivano anche le prime condanne internazionali. Mosca e Ankara condannano l'uccisione del leader politico di Hamas Hanieh. La Turchia parla di spregevole assassinio, a dimostrazione che il governo Netanyahu non ha nessuna intenzione di raggiungere la pace. Per Mosca si tratta di un omicidio politico inaccettabile che porterà a un'ulteriore escalation. Dallo Yemen i ribelli Houthi dicono che uccidere Hanieh è stato un crimine terroristico. Il segretario della difesa degli Stati Uniti, Austin, ha detto che Washington è pronta ad aiutare Israele se verrà attaccato. Questo sempre, insomma, per la serie: gli Stati Uniti vogliono la pace, gli Stati Uniti lavorano per una soluzione diplomatica. Gli Stati Uniti di fatto proteggono Israele a qualsiasi costo, anche quando fa operazioni di questo genere. Austin l'ha messo nero su bianco: se Israele verrà attaccato, Washington interverrà al suo fianco. Dichiarazioni che fanno rabbrividire. Vedremo, insomma, come si svilupperanno le cose nelle prossime ore, ma la situazione sta, insomma, degenerando. Poi ripetiamo, cose di questo genere sono successe già nei mesi scorsi. Si parlava anche di avvenimenti in qualche modo che avrebbero fatto da spartiacque, poi tutto ciò non è successo. Ma la corda si sta tirando veramente tanto e soprattutto, insomma, ci sono ormai 40.000 morti sul suolo di Gaza e della Cisgiordania. Insomma, un genocidio che era anche non immaginabile fino a qualche tempo fa. Rivedevo proprio nei giorni scorsi, insomma, che per operazioni come Piombo Fuso, con 1.300-1.400 morti, si parlava già di operazioni giustamente criminali da parte di Israele. Adesso siamo a 40.000 morti, siamo veramente su una scala diversa, terribile, veramente a cui dobbiamo sforzarci di non abituarci e di tenere alta l'attenzione. Lo facciamo anche leggendo articoli di giornale su questo. La notizia del giorno sui quotidiani è ovviamente l'attacco al sud di Beirut. Iniziamo dalla cronaca, dal Manifesto. Michele Giorgio parla, ci descrive un po' Aret Reik: la fortezza sciita si scopre ancora penetrabile nel sud della capitale libanese, è stato ucciso anche Saleh Haruri. Mentre scriviamo ieri sera, dice Michele Giorgio, non è ancora chiaro, e non lo è tuttora peraltro, se Fuad Shukr, il capo di stato maggiore di Hezbollah, sia tra i morti dell'attacco compiuto da un drone israeliano in un edificio a Aret Reik, un quartiere di Dayeh, la zona meridionale di Beirut, che è roccaforte di Hezbollah. Si attendeva una conferma dei vertici dell'organizzazione libanese, che però non è arrivata. In ogni caso, Israele è intenzionato a vendicare l'attacco a Maidal Shams sulle alture siriane del Golan, che occupa dal 67, ha voluto dimostrare di essere capace di colpire i livelli più alti della struttura di comando di Hezbollah, e stanotte ha dato prova di saper colpire anche ai livelli più alti della struttura di comando anche di Hamas. Fuad Shukr è consigliere militare di Nasrallah, del leader di Hezbollah. Fa parte anche del consiglio esecutivo di Hezbollah, il massimo organo politico e militare dell'organizzazione. È ricercato negli Stati Uniti, poiché secondo il Dipartimento di Stato avrebbe avuto un ruolo centrale nell'attacco del 1983 a una base statunitense in cui in Libano morirono 240 soldati americani. Proprio Washington afferma di voler fare il possibile per evitare una guerra totale tra Israele e Hezbollah, ma pochi credono che la leadership del movimento sciita si limiterà a una risposta limitata lungo il confine e al lancio di qualche razzo verso la Galilea. Hezbollah si sente chiamata a rispondere con forza alla seconda violazione in pochi mesi della periferia di Beirut sotto il suo pieno controllo, quindi diciamo è anche una questione ovviamente di credibilità nei confronti della popolazione libanese. A inizio anno, sempre nello stesso quartiere, uno degli esponenti più importanti di Hamas, che nel sud di Beirut fu assassinato, appunto Saleh Arouri, che si credeva al sicuro, così come probabilmente si credeva al sicuro Saniyeh a Teheran, invece alleati che a quanto pare non riescono a, diciamo, a garantire la sicurezza di questi personaggi. Aret Reik, dove vive una sostanziosa comunità cristiana maronita assieme a sciiti e sunniti, un tempo era un villaggio agricolo, poi insieme all'intera Daieh perse la sua identità per le ondate di palestinesi espulsi dalla loro terra e di rifugiati provenienti da altri stati della regione. In quell'area si trovano i campi palestinesi sorti dopo il 48 e vivono migliaia di rifugiati siriani, oltre a migranti e diseredati che non possono permettersi l'elevato costo della vita nei quartieri più centrali della capitale libanese. A Aret Reik si trova il quartier generale di Hezbollah, la sua televisione, Manar e altri uffici e strutture dell'organizzazione. Insomma, un hub abbastanza importante per Hezbollah. Fu raso al suolo nel 2006 nei primi giorni della seconda guerra del Libano, combattuta da Israele e dal movimento sciita. Il quartiere è poi stato ricostruito con fondi in gran parte iraniani negli anni successivi alla tregua sancita dall'ONU. E Teheran, stretta alleata di Hezbollah, mantiene a Aret Reik una significativa ed invisibile presenza di uomini della sua guardia rivoluzionaria che si sentono più protetti alla periferia sud di Beirut che a Damasco, obiettivo frequente dei raid aerei israeliani. L'attacco di ieri ha probabilmente modificato questa percezione, scrive Michele Giorgio. Aret Reik è anche strategico per la sua vicinanza all'aeroporto internazionale di Beirut, di fatto sotto il controllo di sicurezza di Hezbollah, ma il quartiere è anche un punto di riferimento culturale per la parte più povera di Beirut. Non è solo una roccaforte politica e militare di Hezbollah, ma ospita ad esempio anche l'UMAM Documentation and Research, una vasta organizzazione che gestisce l'archivio della storia del Libano, uno spazio per le arti contemporanee, oltre a 3 milioni di libri. E non mancano le chiese per i cristiani. Insomma, non è un caso che Israele abbia colpito proprio lì dove fa più male, minando anche appunto la credibilità di Hezbollah, che a questo punto, almeno secondo quanto scrive Michele Giorgio e come è presumibile, insomma, dovrebbe reagire in maniera abbastanza veemente. Su tutti i quotidiani si parla della questione. Vi leggiamo un estratto anche dal Corriere della Sera, pagina 4, che fa un punto storico rispetto alla guerra tra Libano, cioè meglio agli scontri armati tra Israele e Libano, dentro e fuori la guerra, dall'operazione Litani del 78 contro Fatah di Arafat e alla nascita di Hezbollah. Il conflitto tra Libano e Israele non è mai veramente finito. C'è appunto l'excursus storico tra il 78, quando un comando di Fatah uccise 38 cittadini israeliani, la risposta dello Stato ebraico è stata l'operazione Litani, un'ampia zona del territorio libanese venne occupata. Lo stesso anno poi venne lanciata la missione UNIFIL, che è quella a cui partecipa l'Italia e che tanto preoccupa il ministro Crosetto e in generale il governo italiano, appunto, che c'è questa presenza, questa forza di interposizione delle Nazioni Unite, che di fatto non serve a niente e che però in questi giorni rischia, perché appunto se ci fosse un'operazione di terra o comunque un'escalation importante nell'area, l'UNIFIL ci finirebbe di mezzo. Nell'82, dopo l'uccisione dell'ambasciatore di Israele nel Regno Unito, le forze dello Stato ebraico scatenano un'offensiva in Libano per eliminare i terroristi guidati da Arafat. Le truppe arrivano alla periferia di Beirut mentre nasce Hezbollah. Dopodiché c'è il 93 e il 96, insomma l'inizio del duello con Israele, proprio con Hezbollah, simbolo di resistenza. Iniziano gli attacchi, appunto i missili, lo scambio di missili nella regione tra il sud del Libano e il nord di Israele, diverse imboscate fino ad arrivare insomma ai giorni nostri. C'è poi ovviamente sul Corriere come su altre testate la classica analisi di Hezbollah, il partito di Dio, con tanto di alberatura dei posti di comando, analisi insomma sempre con toni sensazionalistici e con numeri sia di armi che di dotazioni finanziarie che non si capisce bene come vengano estratti. Ma insomma, se foste curiosi e curiose, potete andare a pagina 5 del Corriere. Anche sulla stampa si parla diffusamente di questo. A pagina 4 c'è un reportage di Francesca Mannocchi che parla di un Libano sgretolato. L'allargamento del conflitto sarebbe il colpo finale per milioni di cittadini e rifugiati. L'80% della popolazione vive in povertà, tra inflazione alle stelle e sanità al collasso. Questo probabilmente è un aspetto che viene messo poco in luce da altri quotidiani, ma che a opinione di chi parla è centrale, e cioè che in realtà il Libano in qualche modo quasi non si può permettere a livello economico questa guerra, un'escalation in questa guerra, perché è in una crisi economica devastante. Ascoltatori e ascoltatrici forse lo ricorderanno, quell'esplosione terribile che ci fu al porto di Beirut qualche anno fa, e sulla quale, diciamo, a seguito della quale ci furono grandi proteste che si susseguirono per mesi e che poi sono continuate anche negli anni successivi, perché in Libano c'è un'inflazione fortissima, c'è una crisi economica molto pressante, l'80% appunto della popolazione vive in completa povertà, e una guerra di questo genere con Israele sarebbe veramente il colpo finale. Il Fondo Monetario Internazionale ha già chiesto al Libano riforme strutturali e anticorruzione. I rifugiati siriani sono accusati di essere l'origine della crisi economica, perché hanno creato sostanzialmente un esercito occupazionale di riserva, come lo chiamerebbe qualcuno, e in Libano comunque c'è un numero di rifugiati veramente enorme. Cioè, si parla di 2 milioni di rifugiati siriani e 500.000 palestinesi, che sono praticamente quasi il 30% della popolazione del Libano. Questi sono numeri che andrebbero fatti leggere a Salvini e ai suoi accoliti quando si parla di emergenza rifugiati nel nostro paese. Qui si parla di numero di rifugiati, insomma, che è praticamente un terzo della popolazione, ma probabilmente anche di più. Francesca Mannocchi descrive comunque un Libano in completa difficoltà, e che sostanzialmente appunto non sarebbe in grado all'atto pratico di permettersi una guerra su larga scala contro Israele. Probabilmente questo Israele lo sa molto bene, ed è per questo che si permette di fare anche attacchi di questo genere. Comunque staremo a vedere anche quali saranno le risposte, perché in questa questo contesto ci ha insegnato che nulla è prevedibile. Domenico Quirico parla di un risveglio dell'Iran a pagina 5 della stampa. Il nuovo e mite presidente giura, mentre l'Occidente fa finta di non sapere che a comandare la guida suprema Khamenei, che sta consolidando l'alleanza con la Cina e la Russia, incontra il leader di Hamas, spinge sul nucleare e combatte Israele per procura. Domenico Quirico ci fa una fotografia dell'Iran dopo la morte dell'ex del presidente Abbas, che c'è stata qualche mese fa in Iran. La nuova guida moderata non ha sostanzialmente ci ha segnato sostanzialmente una continuità con la gestione precedente, sia in termini di politica estera ma anche in termini di politica interna, come abbiamo raccontato più volte da questi microfoni e come ci hanno raccontato attiviste, militanti, compagne dal appunto iraniane, rispetto alla situazione lì in Iran. L'articolo mette in evidenza come la guida sia sostanzialmente tutta in mano all'Ayatollah Khamenei, che sta tessendo la propria rete diplomatica anche con la Cina, con la Russia e il sostegno ad Hamas. Anche rispetto a questo, probabilmente l'assassinio di questa notte di Sanieh, peraltro la foto di copertina, neanche a farlo apposta, è proprio la foto dell'articolo a pagina 5 della stampa, è proprio di un incontro tra l'Ayatollah Khamenei e Sanieh, che è stato, ricordiamo ancora una volta, assassinato questa notte da Israele proprio a Teheran. Bisognerebbe vedere, insomma, se Domenico Quirico, dopo l'attentato di stanotte, avrebbe riscritto in qualche modo l'articolo sotto altre vesti. Probabilmente no, perché di fatto il disegno dell'Iran sull'area e in generale la sua posizione globale è sempre la stessa. Comunque degli interessi importanti nella regione. Vedremo come anche l'Iran reagirà a questa uccisione, che peraltro è avvenuta sul suo sul suo suolo e che quindi acquista una gravità ancora superiore. Sempre rispetto alla guerra, pagina 8 del Fatto Quotidiano, si parla di elezioni statunitensi. Jeffrey Sachs, economista di Harvard, dice che finché gli Stati Uniti continuano a parlare di Kiev nella NATO non ci sarà nessuna pace. Biden, Trump o Harris poco cambia, è già tutto deciso. Il riferimento di Jeffrey Sachs è soprattutto ai fronti bellici, per cui secondo lui, al di là di come andranno le elezioni, questi fronti bellici non verranno abbandonati dagli Stati Uniti, che continuerà a investire appunto sia sul conflitto ucraino sia sul genocidio in Palestina, e dunque ci restituisce insomma un quadro piuttosto triste rispetto alla questione. Non che ci stupisca, insomma, però è un po' questo, insomma, che è anche quanto dicevamo nelle scorse settimane rispetto a queste presunte querelle a livello europeo tra diversi partiti, tra Meloni e Verdi piuttosto che tra Meloni e altre formazioni. Quando si tratta poi di mettersi al tavolo soprattutto delle armi, della produzione di armi oppure del sostegno militare a Kiev, non c'è colore che distingua, ci si mette a sedere Meloni con Scholz piuttosto che Meloni con altri, e soprattutto si vota tutti insieme compattamente per il sostegno a Kiev come primo atto ufficiale del nuovo Parlamento europeo appena insediato. 9:07 minuti primi in questo istante, noi ci prendiamo un breve stacco musicale per rifiatare e poi torniamo in voce con le altre notizie di giornata.
Myself. wayside, covered in emptiness.
Di Radio Onda Rossa, 9:11 minuti, torniamo in voce e continuiamo con gli esteri, parlando di Venezuela. La maggior parte dei quotidiani, insomma, grida allo scandalo. Repubblica, La Stampa parla di inferno Venezuela, insomma, più o meno tutti allineati rispetto alle posizioni statunitensi e occidentali, secondo cui Maduro, insomma, sarebbe un criminale che ha truccato le elezioni. Noi ci leggiamo un estratto dall'articolo del Manifesto a pagina 10. Venezuela divampa la protesta, Maduro tentativo di golpe, si attendono i dati ufficiali, l'Unione Europea, prima di allora nessun riconoscimento, prudenza degli Stati Uniti. Si mobilitano anche i sostenitori del presidente, decisi a riconquistare le piazze cittadine. Proclamato ieri come presidente, Maduro ora ha di fronte a sé l'ardua sfida di convincere una parte del mondo che non lo ama di aver vinto legittimamente le elezioni. Non sarebbe stato comunque sufficiente che il sistema venezuelano sia tra i più affidabili al mondo, sottoposto come a ben 16 verifiche prima, durante e dopo il voto, alla presenza di rappresentanti di tutti i partiti e di osservatori internazionali. Comunque, insomma, scrive il Manifesto, la bontà del sistema di voto non sarebbe, diciamo, sarebbe stato comunque irrilevante per la destra radicale, convinta che una vittoria di Maduro sarebbe stata possibile solo con i brogli. Coerente con il suo intento di non accettare il risultato, Maria Corina Machado ha prontamente rivendicato la vittoria per sé e il suo candidato, secondo cui avrebbero ottenuto appunto il 73% dei voti. Ma Machado è andata oltre, sostenendo di aver già la prova matematica incontrovertibile dei brogli, che sarà resa disponibile attraverso un portale web a cui l'elettore venezuelano può accedere inserendo i propri dati personali. Nell'attesa divampano in tutto il paese le proteste dell'opposizione, finora controllate dalle forze di sicurezza, con però fino adesso 16 morti. A risultare decisiva potrà essere solo la divulgazione dei dati ufficiali, garantita dal procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, nelle prossime ore. Le ore più passano e più è a rischio la credibilità del presidente in carica, il quale da parte sua denuncia un nuovo tentativo di golpe di carattere fascista, come una sorta di Guaidó 2.0. E proprio di questo Maduro avrebbe parlato con il consigliere speciale di Lula per gli affari internazionali, Celso Amorim, che incontra ancora a Caracas come osservatore elettorale per conto del governo brasiliano. Ci sono vari gruppi di opposizione che vogliono un'alternativa democratica e pacifica, ma questo è un gruppo fascista. Difficilmente però il mondo si convincerà senza i dati dettagliati della votazione, malgrado la cautela tutto sommato fin qui mostrata dal governo Biden. E non si convincerà di sicuro l'Unione Europea, che in una dichiarazione piuttosto dura sull'intero processo elettorale esclude qualsiasi riconoscimento fino a quando non saranno pubblicati e verificati tutti i registri ufficiali dei seggi elettorali. Nei confronti invece di chi non si è limitato a esprimere dubbi ma ha denunciato più o meno esplicitamente eventuali brogli, la risposta è stata molto decisa. Da ieri l'annuncio da parte di Maduro dell'espulsione del rappresentante diplomatico di Buenos Aires insieme a quelli del Cile, Costa Rica, Perù, Panama, Repubblica Dominicana e Uruguay, tutti accusati di interferire nel processo elettorale. Questa, insomma, la situazione, ripeto, cosa che abbiamo già visto. Vedremo, insomma, come si svilupperà nelle prossime ore, perché il clima è sicuramente quello da guerra civile. Vedremo se Maduro sarà in grado di controllare la questione e soprattutto quanto e come l'Occidente poi si esporrà per riconoscere o non riconoscere il governo eletto durante le ultime elezioni, ovvero il governo Maduro. 9:15, noi ci prendiamo un altro piccolo stacco musicale e poi passiamo agli interni.
Just to make some dough, the trouble I've been going through, y'all just don't know. Gotta get moving, oh, gotta get on away from here, yeah. Gotta get on out of town, 'cause the sun is going down, yeah. Lord have mercy. Rolling, rolling,
way my woman loves me. She don't know how she makes me feel.
Gotta get moving, yeah. Gotta get on away from here. Yeah, I gotta get moving. Mm-hmm. Gotta get way out of town. Cause my baby, she just quit me. And the sun is going down. Lord have mercy.
.9 FM, torniamo in voce quando sono le 9:17, vi risparmiamo tutte le questioni, i fiumi di inchiostro che ci sono oggi sui quotidiani rispetto alla dichiarazione della Meloni, la stampa eccetera. Si parla un po' di quello che ha fatto la Meloni in Cina, soprattutto dal punto di vista commerciale, anche se già nei giorni scorsi i quotidiani erano abbastanza pieni della strategia che la Meloni sta attuando, cercando di recuperare appunto e soprattutto di riequilibrare la bilancia commerciale tra importazioni ed esportazioni. Per gli appassionati e le appassionate ci sono anche diversi articoli appunto su Ermini, su questo ex esponente del PD che adesso è andato a lavorare per Spinelli, l'imprenditore coinvolto nell'affair Genova e RAS del porto di Genova, in generale della Liguria, che è coinvolto nell'inchiesta che vede protagonista anche Giovanni Toti, ormai ex presidente della regione Liguria. Trovate diversi articoli su questo, soprattutto sul Fatto Quotidiano, pagina 3 e 4, ma anche su Repubblica. Noi ci andiamo a leggere qualche estratto dal Manifesto rispetto alle carceri, pagina 4, le nostre prigioni, inferno carceri, altro suicidio a Rieti, si toglie la vita un 25enne di isolamento, con questo sono 61, era in attesa di giudizio, questo sempre rispetto a carcerazione preventiva e simili. Oggi il decreto approva al Senato, le opposizioni è completamente inutile. Ci sono delle dichiarazioni nell'articolo del garante detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. Ogni caso è caso a sé, ma tutti insieme sono l'indice della crisi di un sistema che non riesce a garantire i principi costituzionali di umanità della detenzione e di sostegno al reinserimento sociale dei condannati. Intanto oggi, dopo il voto di ieri in Commissione Giustizia, arriva in aula al Senato il decreto carceri. Il voto è previsto per giovedì, su quale quasi sicuramente il governo chiederà la fiducia. Due giorni fa il ministro Nordio aveva ricordato di aver rafforzato nelle carceri l'organico degli educatori, funzionari contabili e mediatori culturali, un intervento che però non incide sulle cause più gravi della crisi, che riguardano il sovraffollamento, con 14.500 detenuti in più rispetto ai posti disponibili e la mancanza di almeno 18.000 agenti di polizia penitenziaria rispetto all'organico. Di conseguenza le carceri sono ormai trasformate in luoghi infernali per chi vi deve scontare una pena e per chi ci lavora. Le alte temperature di queste settimane non fanno altro che rendere ancora più difficile la situazione. Nel carcere di Rieti, dove ieri si è registrato l'ultimo suicidio, 400 detenuti si erano autogestiti per 2 giorni e 2 notti prima di mettere fine alla protesta. Ci sono state proteste anche a Cuneo, anche a Regina Coeli. Tra i primi a chiedere un intervento del governo sono i sindacati di polizia penitenziaria, di cui però ci risparmiamo volentieri le dichiarazioni. Intanto governo e maggioranza si preparano a licenziare il decreto carceri. La Commissione Giustizia del Senato ha votato il mandato ai relatori, permettendo così al testo di arrivare a Palazzo Madama. Non dovrebbe esserci sorprese sulla decisione da parte del governo. L'opposizione dice che in sostanza non cambia nulla e noi confermiamo insomma questa decisione, ennesima occasione in qualche modo sprecata, semmai di occasione si può parlare. Comunque non cambierà nulla e purtroppo si continuerà a vedere e ad avere questa situazione delirante all'interno delle carceri nostrane, che hanno portato anche alle proteste di questi giorni. E come sempre insomma, da questi microfoni un abbraccio solidale a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Sempre dagli interni, ve la segnaliamo, non la leggiamo perché è molto lunga e per larghi tratti parla di cose che abbiamo già sentito più volte. C'è un'intervista a pagina 8 della Stampa a Orazio Schillaci, ministro della Sanità. Al servizio sanitario servono più risorse, a Giorgetti chiedo soldi per le assunzioni, aumentiamo il personale, si ridurranno le liste di attesa defiscalizzando parte dello stipendio, altri 200 euro in tasca degli infermieri. Peraltro appunto Schillaci ha fatto approvare poche settimane fa questo famoso decreto sulle liste d'attesa. dopo tanto parlare, in realtà non ha fatto praticamente nulla, cioè non ha inserito niente che non fosse già previsto nella normativa, il sistema di monitoraggio nazionale, lo scambio con gli enti privati, cioè con i privati della sanità, il fatto che appunto si possa accedere tramite una procedura specifica a delle cure, o meglio a delle visite nei tempi previsti dalla legge, tutte cose già che si sapevano. Non c'è effettivamente un investimento strutturale nella sanità pubblica, ma anzi diciamo si è di fatto licenziato un decreto che fondamentalmente favorisce la sanità privata. Schillaci parla insomma delle richieste che farà Giorgetti in sede di finanziaria, chiederà più risorse, insomma la solita storia. 9:22 minuti primi, noi ci prendiamo l'ultimo stacco musicale di oggi, poi torniamo in voce per le cronache romane.
You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down their frame. Alabama seem to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. Up for my mother, and the police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor.
9:24, torniamo in voce, come diciamo, per le cronache romane. Le notizie del giorno sono innanzitutto il funerale di Giannotta, pagina 5 della Repubblica. Dopo la bufera in ama, braccia tese e presente al funerale di Giannotta, funzionario dell'azienda, morto domenica a 49 anni, ricordato da centinaia di persone. Sul feretro la bandiera di Alca Larenzia con la croce celtica. Giannotta, che appunto era cioè sul feretro appunto c'è questo stendardo che richiamava la vecchia sede del Movimento Sociale Italiano al Tuscolano, perché Giannotta è stato appunto, o meglio era il figlio dell'ultimo storico custode della sede, con un bastone coronato e una croce celtica. C'è stato il presente Mirko Giannotta. Viene ricordato da Repubblica, era funzionario dell'AMA, e il saluto commosso di Daniele Pace, ex presidente retrocesso temporaneamente a membro del consiglio di amministrazione. Giannotta era comunque un fascista, in buona sostanza, come chiamarlo in altro modo. Prima del funerale di ieri, lunedì, la Camera Ardente era stata allestita proprio ad Acca Larenzia, che è la sede, appunto, immagino lo sapranno ascoltatori e ascoltatrici, dove ogni 7 gennaio si svolge la chiamata del presente con i saluti romani per ricordare la morte dei 3 neofascisti uccisi nel 78, sede che appunto era stata gestita dal padre Carlo Giannotta fino al 2019. Negli anni di Alemanno, Giannotta era finito al centro dello scandalo Parentopoli. L'ex amministratore delegato Franco Panzironi lo mise a capo dell'ufficio decoro capitolino, nonostante il passato burrascoso, rigorosamente a destra. Proprio ieri Alemanno ha firmato un ricordo del funzionario. Insomma, Giannotta, oltre ad essere un fascista dichiarato, lo sappiamo benissimo e lo conosciamo molto bene, anche diciamo la le modalità con cui si è svolto il rito funebre lasciano pochi dubbi su questo. Il dato più interessante forse era il suo ruolo all'interno di Ama, perché fa parte di tutta quella costellazione di personaggi legati al neofascismo romano che hanno ruoli anche di peso all'interno di in questo caso della municipalizzata Ama, ma ce ne sono tanti altri, a parte diciamo quelli che sono stati messi adesso dalla regione da Rocca, ma penso ad esempio a Andrea Antonini, esponente di spicco di Casa Pound, che ha un ruolo di primo piano all'interno di Astral, la società che gestisce le strade del Lazio. Insomma, ci sono diversi personaggi come Giannotta, come Antonini, come adesso tanti neofascisti che sono entrati con la Giunta Rocca, che continuano e che magari non solo diciamo sono a nomina politica, ma poi mantengono quel ruolo anche dopo che le giunte passano, come è stato nel caso di Giannotta, come nel caso di Antonini. Quindi probabilmente diciamo il dato più interessante che ci restituisce questa vicenda è proprio questo. L'altra notizia di giornata è legata ai roghi, e in particolare all'incendio che c'è stato a Ponte Mammolo nella giornata di domenica. A pagina 5 del Corriere si parla di smog alle stelle, triplicate le polveri sottili, schizza in su anche il biossido di azoto. Stamattina i dati dell'ARPA sulla presenza di diossina. La procura ipotizza la colpa e non il dolo e ha disposto una consulenza. Domani si farà il punto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura su Ponte Mammolo e anche su altre aree di Roma da presidiare. Pubblica Salvatore Giuffrida dice un po' le stesse cose. L'incendio a Ponte Mammolo non è il solo a spingere le indagini verso le baraccopoli, accampamenti e discariche abusive nei mirino dei PM, nei ghetti viene dato fuoco ai fili di plastica per estrarre lame diretto al mercato nero. Questa è un po' diciamo la solita narrazione che si fa un po' sui roghi tossici, soprattutto in estate, no? Per cui ci sono appunto queste nei campi ci sarebbero appunto questi incendi dovuti a persone che bruciano il rame bruciano i cavi elettrici per estrarre il rame, e che nel caso di domenica avrebbero causato appunto questo maxi rogo a Ponte Mammolo con 120 persone evacuate e due bambini intossicati. Peraltro insomma c'è ancora un odore molto forte lì in zona, e non solo, anche nelle zone limitrofe, soprattutto la sera, anche perché c'è una discarica a cielo aperto che ha completamente bruciato e che sta continuando a bruciare perché alcuni luoghi non sono raggiungibili dalle forze, dai vigili del fuoco. Quindi questa faccenda andrà avanti per diversi giorni. Quello che convince poco è la retorica che usano le amministrazioni su questo, perché ad esempio per l'area di Ponte Mammolo, quella è un'area che già negli anni scorsi aveva bruciato e che aveva già dato, insomma, era già stata segnalata anche dai comitati della zona e dagli abitanti. Un'area che ha bruciato per ben 4, questa è la quarta volta che brucia negli ultimi 3 anni. E l'anno scorso il sindaco aveva proprio firmato un'ordinanza di bonifica su quell'area, che poi non è stata più fatta per problemi fondamentalmente burocratici, perché una parte di quell'area è della riserva della Valle dell'Aniene, una parte di terreno privato, quindi ci sono problemi burocratici che sono gli stessi che si riscontrano anche su altri luoghi tipo l'ex Penicillina, sempre per rimanere al quadrante Tiburtino. Insomma, questi luoghi che sono estremamente inquinati, estremamente pericolosi, sono delle bombe ecologiche a cielo aperto che in questo caso nella giornata di domenica è esplosa, e su cui l'amministrazione non si prende mezza responsabilità, dicendo che la colpa non è la loro, che loro hanno fatto tutto il loro quanto era il loro potere, e che queste cose diciamo sono da ascrivere appunto alla colpa di chi appicca roghi e degli accampamenti. Ora, sicuramente insomma il fatto che ci sono persone in emergenza abitativa anche e soprattutto in quel quadrante non è un caso, perché a partire dallo sgombro della baraccopoli di Ponte Mammolo nel 2013, andando avanti per i vari sgomberi della Penicillina, di Tiburtino Terzo, negli ultimi tempi a Tor Cervara, insomma si tratta l'emergenza abitativa e delle questioni sociali come dei problemi di ordine pubblico. Si continua a sgomberare, queste persone vengono mandate da altre parti e poi si accampano in diversi punti della città, in questo caso della Tiburtina. Insomma, non crediamo che ci sia piacere a vivere, soprattutto ci sono nuclei anche lì che erano nuclei con delle famiglie con bambini piccoli che insomma sono evidentemente in una condizione di disagio abitativo e verso cui non c'è nessun tipo di assistenza e di servizio in questo senso. non viene queste cose non vengono menzionate, cioè si parla solamente di appunto di inchieste e di cose di questo tipo della procura che sta diciamo che sta indagando per questioni di dolo e questioni e cose di questo e di questioni di questo genere. E sui giornali insomma si dà evidenza di questo. Peraltro entro oggi dovrebbero uscire i dati dell'ARPA, ci sono già livelli comunque di diossina estrema, cioè livelli di PM10 e di smog estremamente superiori al normale. La questione è un po' questa, che poi nei prossimi giorni, quando finirà la puzza, quando il rogo finirà di fumare, ci saranno delle diciamo ci saranno la questione insomma in qualche modo si assopirà, arriverà agosto, verrà dimenticata. All'atto pratico poi chi abita in quel quartiere, chi abita in quel quadrante, continuerà invece a respirarsi la diossina per una marea di tempo. E soprattutto si apre poi il capitolo della bonifica, che come diciamo prima è un capitolo che è già stato aperto negli anni scorsi e che non è stato risolto, nonostante l'amministrazione sia municipale che comunale si fosse presa l'impegno. E staremo a vedere insomma se stavolta ci saranno questioni diciamo ci sarà un impegno diverso. Le realtà della zona, gli abitanti hanno già denunciato questa vicenda, e come questo incendio di due giorni fa viene a valle insomma di una questione più ampia relativa alla mancata di cura del territorio. La situazione questa è una situazione che si è proposta a Ponte Mammolo nella giornata di domenica, ma che in realtà si ripropone in tutta la città ciclicamente ogni estate, puntualmente, per mancanza di manutenzione del verde, per mancanza di cura del territorio, anche di saper rispondere e ascoltare i bisogni che esistono per gli abitanti e per chi è costretto per questioni di emergenza abitativa a abitare anche in situazioni informali. Insomma, l'ennesima evidenza di una città al completo sbando, in cui si parla di grandi investimenti per il giubileo, per smart city, per cose di questo genere, e che poi non è neanche in grado insomma di garantire il minimo diciamo di vivibilità, perché in questi giorni a Ponte Mammolo la situazione non era vivibile, perché veramente era una situazione asfissiante. Siamo insomma così. Adesso la procura diciamo si fa avanti per le inchieste, ma qui più che inchieste si dovrebbe parlare di prevenzione, di monitoraggio, di cura del territorio, di ascolto anche di quello che dal territorio viene proposto. Tutti i temi che ovviamente sono completamente fuori dai radar, perché si parla solamente di inchieste e di ordine pubblico. E su queste note amare, quando sono le 9:34 minuti primi, noi andiamo a chiudere qui la rassegna stampa di oggi, mercoledì 31 di luglio. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 1750, per chiamare qui in via dei Volsci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web www.ondarossa.info. troverete il podcast della rassegna stampa tra poco sul nostro sito e sul canale Telegram Radio Onda Rossa. Vi invitiamo a restare sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM, perché proseguiranno poi proseguirà la giornata con alcuni redazionali. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento a questo punto al prossimo mese, perché dalla prossima settimana la rassegna stampa di Radio Onda Rossa va anch'essa in vacanza, ma queste frequenze continueranno a farvi compagnia, ovviamente con una lunga programmazione di speciali, di approfondimenti, di repliche che abbiamo preparato per voi. Come sempre, un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
Comunque sì, guarda, io ti lascio così.
Nella giornata di domenica, a pagina 5 del Corriere, si parla di smog alle stelle, triplicate le polveri sottili, schizza in su anche il biossido di azoto. Stamattina i dati dell'ARPA sulla presenza di diossina. La procura ipotizza la colpa e non il dolo e ha disposto una consulenza. Domani si farà il punto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura, su Ponte Mammolo e anche su altre aree di Roma da presidiare. Repubblica, Salvatore Salvatore Giuffrida dice un po' le stesse cose. L'incendio a Ponte Mammolo non è il solo a spingere le indagini verso le baraccopoli, accampamenti e discariche abusive nel mirino dei PM, nei ghetti viene dato fuoco ai fili di plastica per estrarre rame diretto al mercato nero. Questa è un po', diciamo, la solita narrazione che si fa un po' sui roghi tossici, soprattutto in estate, no? Per cui ci sono appunto queste nei campi ci sarebbero appunto queste questi incendi dovuti a persone che bruciano il rame per bruciano i cavi elettrici per estrarre il rame, e che nel caso di domenica avrebbero causato appunto questo maxi rogo a Ponte Mammolo con 120 persone evacuate e due bambini intossicati. Peraltro insomma c'è ancora un odore molto forte lì in zona, e non solo, anche nelle zone limitrofe, soprattutto la sera, anche perché c'è una discarica a cielo aperto che ha completamente bruciato e che sta continuando a bruciare perché alcuni luoghi non sono raggiungibili dalle forze, dai vigili del fuoco. Quindi questa faccenda andrà avanti per diversi giorni. Quello che convince poco è la retorica che usano le amministrazioni su questo, perché ad esempio per l'area di Ponte Mammolo, quella è un'area che già negli anni scorsi aveva bruciato e che aveva già dato, insomma, era già stata segnalata anche dai comitati della zona e dagli abitanti. Un'area che ha bruciato per ben 4, questa è la quarta volta che brucia negli ultimi 3 anni. E l'anno scorso il sindaco aveva proprio firmato un'ordinanza di bonifica su quell'area, che poi non è stata più fatta per problemi fondamentalmente burocratici, perché una parte di quell'area è della valle, della riserva della Valle dell'Aniene, una parte è di terreno privato, quindi ci sono problemi burocratici che sono gli stessi che si riscontrano anche su altri luoghi tipo l'ex Penicillina, sempre per rimanere al quadrante Tiburtino. Insomma, questi luoghi che sono estremamente inquinati, estremamente pericolosi, sono delle bombe ecologiche a cielo aperto che in questo caso nella giornata di domenica è esplosa, e su cui l'amministrazione non si prende mezza responsabilità, dicendo che la colpa non è la loro, che loro hanno fatto tutto il loro quanto era il loro potere, e che queste cose, diciamo, sono da ascrivere appunto alla colpa di chi è a Piccaroghi e degli accampamenti. Ora, sicuramente, insomma, il fatto che ci sono persone in emergenza abitativa anche e soprattutto in quel quadrante non è un caso, perché a partire dallo sgombero della baraccopoli di Ponte Mammolo nel 2013, andando avanti per i vari sgomberi della Penicillina, di Tiburtino Terzo, negli ultimi tempi a Tor Cervara, insomma si tratta l'emergenza abitativa delle questioni sociali come dei problemi di ordine pubblico. Si continua a sgomberare, queste persone vengono mandate da altre parti e poi si accampano in diversi punti della città, in questo caso della Tiburtina. Insomma, non crediamo che ci sia piacere a vivere, soprattutto ci sono nuclei anche lì che erano nuclei con delle famiglie con bambini piccoli che insomma sono evidentemente in una condizione di disagio abitativo e verso cui non c'è nessun tipo di assistenza e di servizio in questo senso. Non viene queste cose non vengono menzionate, cioè si parla solamente di appunto di inchieste e di cose di questo tipo, della procura che sta indagando per questioni di dolo questioni di questo genere. Sui giornali, insomma, si dà evidenza di questo. Peraltro entro oggi dovrebbero uscire i dati dell'ARPA, ci sono già livelli comunque di diossina estrema, cioè livelli di PM10 e di smog estremamente superiori al normale. La questione è un po' questa, che poi nei prossimi giorni, quando finirà la puzza, quando il rogo finirà di fumare, ci saranno delle la questione, insomma, in qualche modo si assopirà, arriverà agosto, verrà dimenticata. All'atto pratico poi chi abita in quel quartiere, chi abita in quel quadrante, continuerà invece a respirarsi la diossina per una marea di tempo. E soprattutto si apre poi il capitolo della bonifica, che, come diciamo prima, è un capitolo che è già stato aperto negli anni scorsi e che non è stato risolto, nonostante l'amministrazione sia municipale che comunale si fosse presa l'impegno. E staremo a vedere, insomma, se stavolta ci saranno questioni ci sarà un impegno diverso. Le realtà della zona, gli abitanti hanno già denunciato questa vicenda e come questo incendio di 2 giorni fa viene a valle, insomma, di una questione più ampia relativa alla mancata di cura del territorio. La situazione questa è una situazione che si è proposta a Ponte Mammolo nella giornata di domenica, ma che in realtà si ripropone in tutta la città ciclicamente ogni estate, puntualmente, per mancanza di manutenzione del verde, per mancanza di cura del territorio, anche di saper rispondere e ascoltare i bisogni che esistono per gli abitanti e per chi è costretto per questioni di emergenza abitativa a abitare anche in situazioni informali. Insomma, l'ennesima evidenza di una città al completo sbando, in cui si parla di grandi investimenti per il giubileo, per smart city, per cose di questo genere, e che poi non è neanche in grado, insomma, di garantire il minimo, diciamo, di vivibilità, perché in questi giorni a Ponte Mammolo la situazione non era vivibile, perché veramente era una situazione asfissiante. Siamo, insomma, così. Adesso la procura, diciamo, si fa avanti per le inchieste, ma qui più che inchieste si dovrebbe parlare di prevenzione, di monitoraggio, di cura del territorio, di ascolto anche di quello che dal territorio viene proposto, tutti i temi che ovviamente sono completamente fuori dai radar, perché si parla solamente di inchieste e di ordine pubblico. E su queste note amare, quando sono le 9:34 minuti primi, noi andiamo a chiudere qui la rassegna stampa di oggi, mercoledì 31 di luglio. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 1750, per chiamare qui in via dei Volsci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web www.ondarossa.info. troverete il podcast della rassegna stampa tra poco sul nostro sito e sul canale Telegram Radio Onda Rossa. Vi invitiamo a restare sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM, perché proseguiranno poi proseguirà la giornata con alcuni redazionali. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento a questo punto al prossimo mese, perché dalla prossima settimana la rassegna stampa di Radio Onda Rossa va anch'essa in vacanza, ma queste frequenze continueranno a farvi compagnia, ovviamente con una lunga programmazione di speciali, di approfondimenti, di repliche che abbiamo preparato per voi. Come sempre, un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
Comunque sì, guarda, io ti lascio così